Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dal verso 14. Poi salteremo qualche verso e andremo anche nel capitolo successivo. Gesù dice ai suoi discepoli: voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Poi al verso 1 del capitolo successivo, Vangelo di Giovanni 16, vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio. Vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il Padre mio, né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando sia giunto il momento vi ricordiate che io ve le avevo dette. Or dal principio non vi dissi queste cose perché ero con voi. Poi al verso 6, anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Chi legge questo capitolo, questi capitoli del Vangelo di Giovanni, belle parole che il Signore Gesù ha detto. Però se guardiamo il momento in cui Gesù ha detto questo, siamo alla vigilia del suo arresto, siamo alla vigilia della conclusione del suo ministero terreno. Siamo a qualche giorno prima della sua morte. E quello che Gesù sta dicendo qui è di vitale importanza per i cristiani. Lui ha avuto 12 discepoli, in particolare chiamati a essere apostoli, poi aveva altri discepoli, ne aveva 70, ne aveva 500, gruppi un po' che vedeva più raramente. Ma 12 erano sempre con lui. E a questi 12 li ha trattati come un padre tratta i figli piccoli. Per 3 anni e mezzo li ha tenuti con sé, facendogli capire tante cose, insegnando tante cose. Ma ora scende nei dettagli e gli parla di quello che deve attraversare, del momento difficile che deve attraversare. Domenica scorsa abbiamo ricordato la morte del Signore e poi gli effetti che ha portato la morte del Signore, ma anche la sua resurrezione, perché non dobbiamo dimenticare che il Signore è risorto. Non è morto. È morto, è stato nella morte per 3 giorni, ma poi è risorto. Dice: ma noi non lo vediamo. Non lo vediamo, ma è risorto, è alla destra del Padre. Tutti quelli che sono nel cielo non sono morti. Amen? I corpi dormono, ma il corpo di Gesù non dorme. Il corpo di Gesù è stato trasformato, è glorioso, è nella gloria. Amen? E Gesù li sta preparando i suoi discepoli, gli sta dicendo: guardate che io dovrò soffrire, sarò arrestato, sarò ucciso, sarò flagellato. Ha detto tutte le cose che il Padre già aveva detto a lui, lo aveva preparato, già sapeva tutto quello che gli sarebbe accaduto. Ora per un attimo mi voglio fare immaginare se il Signore ci dicesse le cose che devono avvenire nella nostra vita, quando soprattutto stanno per arrivare dei momenti pesanti, dei momenti difficili, le sapremmo gestire? Le sapremmo accettare? Sapremmo fare la volontà di Dio? Oppure cominceremmo a sgridare Dio stesso, a dire: Signore, ma a me tutto questo, che cosa ho fatto? E cominceremmo a prendercela con Dio. Eppure Gesù ha saputo tutto perché il Padre glielo ha detto: tu dovrai soffrire, sarai arrestato, sarai così, sarai così. Il Padre gli ha fatto vedere tutto quello che gli avrebbero fatto. E lui, per amore, ha chiamato i suoi discepoli e gli ha detto: guardate che io dovrò attraversare questa fase. E poi io sarò rapito, dopo la mia resurrezione io non sarò più con voi. In poche parole, è finito il tempo in cui voi mi guardavate in faccia e mi guardavate con gli occhi fisici, oppure mi ascoltavate con le vostre orecchie, oppure mangiavamo assieme, oppure mi vedevate fare le cose che tutto facevo io. È finito il tempo in cui dovete distribuire il pane che io moltiplico per la fede e con la benedizione del Padre. È finito il tempo a Giovanni di poggiarti sul capo, col tuo capo sul mio petto. Stava finendo un tempo e stava iniziando un altro tempo. E i discepoli erano chiamati a passare da una fase all'altra. Sapete, io sto predicando sulla fede. E la fede è qualcosa di importante, senza la fede è impossibile piacere a Dio, dice la parola. Però la fede, se può essere, sapete, può essere immatura o può essere matura. La fede immatura è quella fede che funziona fin quando tutto va bene. Ma quando c'è qualcosa che non quadra secondo il nostro modo di ragionare, andiamo in tilt. E vi dico che nella fragilità umana questo succede. Nella fragilità umana accade che ci sono delle cose che non filano come tu vorresti che filassero, e allora in qualche modo inconsciamente, inconsapevolmente te la prendi con Dio e cominci a dire: Signore, ma perché? Io avevo chiesto questo, perché mi arriva un'altra cosa? Perché succede quest'altro? Ecco, perché non abbiamo ancora quella fede matura, quella fede in cui possiamo veramente valutare e pesare le cose con l'ottica di Dio, con la bilancia di Dio, con il progetto di Dio, con la visione di Dio. E qui il Signore Gesù sta dicendo, e abbiamo letto, per esempio al capitolo 6, vi ho detto queste cose per diversi motivi. Gli ha detto, lo spiega, affinché non siate scandalizzati. Significa perché abbiate una fede stabile, una fede incrollabile, perché possiate avere una fede sempre ferma, poggiata sul mio amore, poggiata sulla mia fedeltà, poggiata sulla potenza di Dio. Nonostante tutto quello che può accadere, sappiate una cosa, non dovete scandalizzarvi, io ve lo dico già prima. Prima che le cose succedano, così poi lo sapete, che io ve l'avevo detto. Eppure, nonostante tutto, i discepoli si sono scandalizzati lo stesso. Pur perché hanno dimenticato. C'è stato un tempo in cui hanno dimenticato, eppure Gesù li aveva preparati. Comunque poi hanno ricordato dopo, hanno detto, ma sì, veramente, il Signore ce l'aveva detto, ma noi ce lo siamo dimenticati. E poi il Signore gli dice, guardate che anche a voi succederà, eh? Io vi ho preparato, ma vi succederà anche a voi, che sarete, vi espelleranno dalle sinagoghe, vi uccideranno, e penseranno di aver fatto una cosa giusta, penseranno di aver fatto un servizio a Dio. Guardate Paolo, quando condanna, fa condannare, quando ancora era Saulo di Tarso, e fa condannare Stefano, sembrava che lui stesse facendo una cosa santa, un servizio a Dio, ma stava uccidendo un uomo ripieno di Spirito Santo, un testimone della potenza di Dio, un testimone dell'amore di Dio, della pienezza dell'Evangelo, perché quest'uomo non faceva altro che testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo con pienezza di Spirito Santo e di sapienza. Dice la parola di Dio che Stefano era tremendo nella fede, era uno dei 7 diaconi che era stato scelto per servire alle mense, ma era ripieno di Spirito Santo, traboccante. Eppure Paolo, Saulo di Tarso, lo fa, è uno di quelli che approva la sua morte, e non so se gli ha tirato delle pietre anche lui, e penso che l'abbia dovuto fare, perché se era consenziente ed è l'hanno lapidato, anche lui ha preso delle pietre e gliele avrà tirate, e però poi se le prende anche lui le pietre, perché passa da persecutore a perseguitato quando incontra il Signore, o quando si comincia un cammino con Dio, un cammino di fede. Dio ci userà nel soprannaturale, Dio ci userà nel modo straordinario, ma ci sarà anche questo. Gesù lo ha detto, guardate che non saranno tutte rose e fiori, guardate che vi faranno del male, guardate che addirittura saranno uccisi. Ci sono posti dove i nostri fratelli ancora oggi in Siria, vedete che cosa gli fanno, che cosa gli fanno, come li uccidono, o tagliandogli la testa con il coltello, non con un colpo secco, ma piano piano segandogliela, oppure con le torture, che nemmeno, cioè, è assurdo pensare a una cosa del genere, però il diavolo ha tanto odio nel cuore per tutta l'umanità, ma soprattutto per i cristiani, e se li può distruggere li distrugge. Questo è il suo obiettivo, questo è il suo progetto. Ma Gesù ama gli uomini, ama l'umanità, e ha dato la sua vita perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma questa vita eterna la possano avere tutti quanti se credono e non si scandalizzano, se stanno fermi nella fede anche quando c'è il momento pesante, il momento difficile. Allora lì bisogna restare fermi, bisogna essere perseveranti. Vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Poi al verso 4 ancora dice, vi ho detto queste cose affinché quando sia giunto il momento vi ricordiate che io ve l'avevo detto. Al verso 6 dice, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ebbene, io vi dico una cosa, se fossi stato lì, anche il mio cuore si sarebbe riempito di tristezza. Io penso che avevano ragione di essere rattristati. C'è il loro maestro, sta informando i suoi discepoli che dovrà soffrire, e loro lo amavano. E sapere che una persona che ami deve soffrire, deve affrontare una sofferenza, voglio vedere se tu sei allegro. Ebbene, erano tristi, e Gesù ha voluto guarire loro dalla tristezza, ha detto, ma non vi preoccupate, sarà un momento passeggero, voi poi la vostra tristezza sarà trasformata in gioia, perché varrà lo Spirito Santo, perché quando verrà lo Spirito Santo tante cose cambieranno, però è chiaro, è finito un tempo e inizia un altro tempo, è finito il tempo in cui tu ti appoggi sulla fede degli altri, è finito il tempo in cui tu deleghi agli altri, fai questo. Sapete, noi nella nostra diciamo giovane età spirituale possiamo dire, per favore prega per me, per favore mi insegni, per favore fai questo, per favore ed è giusto anche questo. Un bambino non si sa mettere il pannolino da solo e né si sa preparare il biberon, ma un bambino non può restare bambino fino a 50 anni. Fino a 50 anni non si può ancora mettere il pannolino o prepararsi o farsi preparare dalla mamma, anche perché poi a 50 anni la mamma non lo so se è ancora in condizione, se ancora c'è. Quindi c'è un tempo in cui è giusto che ci sia chi ti prepara il pannolino, c'è, è giusto che ti prepara il biberon, la pappata, quello che è, ma c'è poi un tempo di crescita e poi devi cominciare tu non solo a essere autonomo, ma dopo che sei autonomo devi anche tu dare agli altri. Perché la fede porta poi a una crescita, a una maturità. Ecco, io adesso sono stato nella fase con voi in cui vi ho detto, vi ho curato, non vi ho detto tante cose poi ora, però ve le ho dette. Ora vi sto preparando, perché da questo momento ora dovete essere grandi, da questo momento ora dovete fare le cose che ho fatto io, da questo momento in poi ora vi dovete muovere alla stessa maniera. Ecco, noi come persone più anziane, io, mia moglie, eccetera, credo che vi stiamo mostrando come si resta fedeli nel Signore anche nei momenti pesanti, nei momenti difficili, e come il Signore ci tira fuori dai momenti difficili. E quando nel momento difficile noi restiamo aggrappati a Dio, il diavolo è sconfitto, il diavolo è distrutto, è svergognato. Amen? Perché noi diventiamo testimoni della potenza di Dio, testimoni della vita di Dio. Sapete che cosa fa paura al diavolo? La nostra perseveranza nella fede nei momenti difficili, nei momenti pesanti. E è lì che il diavolo non ha potuto sopportare che Gesù non è, avrebbe potuto con uno schiocco di dita fare diventare statue di sale tutti quelli che venivano ad arrestarlo. Sì o no? Avrebbe potuto fare. Gliel'ha detto a Pietro, ha detto: ma che pensi, che io non avrei potuto chiamare degli angeli qui per essere liberato? Avrei potuto chiamare tanti angeli, migliaia di angeli per essere liberato. Non l'ho fatto, perché questa è la volontà del Padre mio. Il Padre mio mi ha detto che io devo attraversare questa cosa, per cui io faccio quello che mio Padre mi ha detto, anche se dovrò soffrire, ma è la volontà di mio Padre, non è la volontà di queste persone. Perché io devo riscattare l'umanità. Amen. Al di là di tutte le piccole cose che noi possiamo vedere, c'è un grande progetto, c'è una cosa grande che Dio sta preparando, e tu devi pensare che sei nel grande progetto di Dio. Questo è un grande onore, fratelli cari. E noi possiamo essere strumento nelle mani di Dio per scrivere qualcosa che sarà, non sarà mai più cancellata nell'eternità. Amen. Sapete quando quella vedova ha buttato quegli spiccioli nel contenitore dell'offerta, è stata scritta una cosa nell'eternità e tutte ne parlano. E il Signore l'ha detto, quando quell'altra donna ha rotto il vaso di odore di profumo e per ungere il corpo di Gesù, anche quello è stato scritto nell'eternità. Ma anche la nostra vita arresa al Signore, e che quando si cammina nella fedeltà nel Signore, nei momenti pesanti, nei momenti difficili, ecco lì bisogna resistere. La parola di Dio dice: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E quando, sapete quando fugge? Quando vede la nostra insistenza, quando il diavolo ci istica, ci offre l'opportunità di entrare in colluttazione con lui. Ma noi non, nemmeno gli dobbiamo dare conto. Sapete, quando Gesù era arrestato e il re da Erode gli diceva: dai, fai qualche miracolo, fai qualche cosa, fammi vedere questo soprannaturale. Gesù nemmeno gli ha risposto. Gesù non ha nemmeno risposto. Solo a Pilato ha detto: tu hai il potere di liberarmi. Tu non hai nessun potere, Gesù stesso aveva il potere di liberarsi, ma non l'ha voluto fare perché conosceva la volontà del Padre. Sapete, quello che è importante nella vera fede è quando noi riusciamo a conoscere la volontà di Dio e la seguiamo, anche se l'attraversamento della valle di Baca, la valle della morte, dell'ombra della morte, Davide sapeva cosa significava questo. Infatti nel Salmo 23 lui dice che anche se attraversassi l'ombra della valle della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Perché io so che sono nella tua volontà e tu sei vicino a me. Sapete quando siamo lontani dal Signore? Non che Dio è lontano da noi, ma noi ci allontaniamo da Lui. Quando sappiamo qual è la sua volontà e noi stiamo facendo la cosa opposta, come Giona. Giona doveva andare a Ninive. Dio lo mandava lì a predicare il ravvedimento. E invece lui ha preso la direzione opposta. Ha preso la nave che andava nel posto opposto a quella direzione di Ninive. Però Dio ha preparato tutto e a Ninive ci è arrivato lo stesso, con un altro mezzo di trasporto, che sicuramente non gli sarà piaciuto. Sicuramente non era una nave crociera, eh? Dentro il ventre di un pesce, per 3 giorni non è che si viaggia tanto bene. Ecco, e lì però è arrivato a Ninive, Dio lo ha portato lì. E io dico che a volte noi non vogliamo, ma Dio, quando siamo nel suo progetto, Dio ci porta lo stesso dove dobbiamo arrivare, dove dobbiamo andare. In questi giorni mia moglie ha avuto l'opportunità di parlare a diverse persone e di pregare per alcune persone. Alcune hanno voluto il numero perché ha acceso la speranza, ha acceso fede, ha portato luce. E dico, ma se mia moglie ha dovuto attraversare questo momento, vuol dire che era necessario forse per qualcuno. Noi non sappiamo, non possiamo dire, però un giorno sapremo tutto meglio. Però vi dico una cosa, mi è venuto un po' di mi si è acceso un desiderio di conoscere la volontà di Dio così come la conosceva Gesù. Qualcuno dirà, dice, ma Gesù non era Dio. No, Gesù quando era sulla terra non era Dio. Gesù quando era sulla terra era uomo. La divinità l'ha lasciata nel cielo. Era Dio prima, è Dio ora, ma quando è venuto sulla terra era un uomo come noi. La divinità si è spogliato della divinità e qui sulla terra aveva bisogno di tutto quello che avevano bisogno gli uomini. Aveva bisogno di mangiare, di dormire, di riposarsi, aveva bisogno anche di vestirsi, aveva bisogno di tante cose come tutti noi. L'unica cosa che non aveva bisogno di peccare, di questo non ne sentiva proprio bisogno di peccare, perché lui non c'era peccato. Perché lui era l'agnello di Dio, senza macchia e senza peccato. Amen. Il vero Redentore, il nostro capo e compitore della nostra fede. Però a un certo punto Gesù dice ai suoi discepoli, al verso 12 del capitolo 16, ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ecco, io voglio dire, perché non sono alla nostra portata? Cioè, che significa questo che non sono alla nostra portata? La nostra portata non è quando poi si riceve il battesimo dello Spirito Santo, ma quando lo Spirito Santo riceve noi. Che uno può ricevere il battesimo dello Spirito Santo, parlare in altre lingue, può anche ricevere i doni, e Dio lo usa nei doni, però lo Spirito Santo poi a un certo punto si aspetta che noi ci arrendiamo completamente a Lui. Ecco, intanto ci viene dato perché ci possa parlare, ma quando siamo arresi e quando non ci scoraggiamo di quello che poi Lui ci dirà, allora comincerà a dirci le cose, quando siamo a quella portata. Ma quando si arriva a quella portata? Quando tu non tieni più alla tua vita. Quando non ti interessa più la vita terrena, ma ti interessa la vita celeste. Quando non ti interessa più quello che pensano gli uomini, ma quello che pensa Dio. Quando non ti interessa più se gli altri ti criticano, se gli altri ti prendono in giro, se gli altri ti giudicano, se gli altri ti sparlano.
se gli altri ti percuotono, se gli altri ti perseguitano, non sei più interessato a quello che pensano gli uomini, ma sei interessato a quello che pensa Dio, cosa ne sta pensando Dio di quello che tu fai. Allora vuol dire che già stai cominciando a maturare e non fai più le cose perché gli altri le vedano, ma le stai facendo perché Dio sa che è giusto e tu lo fai perché sai che per Dio è giusto. Amen. Dio non costringe nessuno, Dio ci lascia liberi a tutti di fare quello che vogliamo, però ci mostra la verità, ci mostra la sua volontà, e se siamo disposti a fare la sua volontà, allora realmente porteremo del frutto. Se andiamo a leggere il Vangelo di Giovanni, quel capitolo 15, dove Gesù dice: io sono la vera vite, voi siete i tralci, chi dimora in me porta molto frutto. Se le mie parole dimorano in voi, se voi dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Sempre questo fa parte delle ultime parole che il Signore ha detto ai suoi discepoli. Ha detto: il Padre vuole accontentarvi perché possiate portare molto frutto. Dio vuole che possiamo portare molto frutto. Ma che cos'è il frutto, fratelli cari? Che cos'è il frutto che devono portare i cristiani? Quanti sanno che cos'è il frutto? Se non la manifestazione dell'amore di Dio. Questo è il vero frutto. Che tu sei un portatore dell'amore di Dio. Che tu sei un testimone dell'amore di Dio, un testimone vivente dell'amore di Dio, ma non soltanto perché dice alle persone Dio ti ama, ma perché glielo dimostri che Dio ti ama. E io vi dico una cosa, cari nel Signore, tante queste cose le sappiamo e diciamo sì, è vero, ma devi chiedere allo Spirito Santo se veramente tu stai dimostrando quest'amore. Se lo stai dimostrando, se sei a questa portata, amen? Se siamo diciamo nella fase di crescita, nella fase di sviluppo della nostra fede, della nostra maturità, allora realmente possiamo portare questo amore. Guardate, Gesù per amore ha sopportato ogni cosa e non si è ribellato a niente, per amore ha pensato di proteggere i suoi e anche pregato. Sentiamo nel capitolo successivo, poi vediamo la preghiera sacerdotale dove lui prega per i suoi discepoli. Ora li sta affidando al Padre, ora io li lascio perché devo adempiere un'altra fase della mia missione, ma te li affido a te, Padre, e non solo a loro, ha affidato anche noi, a quelli che il Signore, quelli che verranno attraverso la loro testimonianza, e a tutte le generazioni dei cristiani. Gesù in quel momento ha pregato anche per noi, ha pregato perché siamo uniti, ma ha pregato soprattutto perché possiamo essere persone che portano molto frutto e che manifestano il vero amore di Dio. Quell'amore vero, quell'amore forte, quell'amore grande. Quell'amore che non si ferma davanti alle difficoltà. Se andiamo a vedere in 1 Corinzi capitolo 13, vediamo che l'amore è paziente, l'amore sopporta ogni cosa, l'amore crede ogni cosa, l'amore ha equilibrio, nel senso che chi vive nell'amore di Dio e si autocontrolla. Ci sono tante qualità, tante caratteristiche di Gesù in questa manifestazione dell'amore, e quindi è come se Gesù vivesse attraverso di noi, e lì poi possiamo pregare il Padre per qualunque cosa gli chiediamo e ci sarà fatta, perché stiamo facendo una preghiera per amore. Amen. Sapete, la parola di Dio dice che noi a volte non riceviamo perché non preghiamo, o se preghiamo non preghiamo per il nostro piacere, non per manifestare l'amore. Io dico che quando preghiamo dobbiamo la prima cosa dire: Signore, ma questa preghiera è una preghiera d'amore per gli altri o è una preghiera d'amore solo per me stesso? Perché se è una preghiera d'amore solo per te stesso può essere accettata, se sei un bambino, se sei un fanciullo spirituale, ma se sei grande, tu non devi più pensare per te stesso, è Dio che pensa per te. Amen. Tu devi pensare anche per gli altri, per le persone che sono attorno a te. Amen. Io ho visto come mia moglie, come ha trattato le sue discepole. La settimana prima che lei sapeva di quello che doveva, cioè lei non ha dato nessuna preoccupazione ai suoi discepoli, è vero o no? Li ha edificati nella fede, ha pregato per loro e loro hanno pregato per lei e lei ha ricevuto pienamente. Mi ha detto: sai, ho sentito forte la preghiera delle mie sorelle e una in particolare l'ho sentita ancora più forte, proprio quella l'ho sentita, ma ho sentito l'amore di tutti e anche la preghiera di tutti. E questa cosa è, loro l'hanno ricevuto e l'hanno, ora è chiaro che chi riceve ora deve dare. E chi riceve questo esempio ora deve essere un esempio. Deve essere grande, deve dimostrare, così come Gesù ha dimostrato ai suoi discepoli e i discepoli hanno imparato, Pietro ha imparato, tutti hanno imparato e non si sono rifiutati di prendere, di fare la volontà di Dio nel momento in cui sono stati chiamati anche a morire per il Signore. Non per la salvezza degli uomini, questo è morto Gesù per tutti noi, ma noi a volte dobbiamo affrontare anche la persecuzione nel momento in cui c'è da affrontarla per la testimonianza, per dimostrare che ci crediamo davvero in Dio e che Dio è vivente. E ci sono persone che in questo momento, per non rinnegare il Signore, vengono uccisi a centinaia. A centinaia, porte aperte, testimonia di questo, di come tante persone, nonostante la persecuzione, continuano a testimoniare la loro fede nel Signore. Amen. Gloria al Signore. Io dicevo, che tipo di predicazione è quella di oggi? È una predicazione perché noi possiamo restare saldi e essere sempre appoggiati sull'amore di Dio. E avere una fede stabile anche nel momento difficile, credere sempre anche nei momenti difficili che Dio è sempre Dio, che Dio è sempre l'Onnipotente, che Dio è sempre colui che ci ama e Dio è sempre colui che provvede per noi e Lui è quello che non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. Questo lo dobbiamo credere, lo dobbiamo dichiarare. Se tu lo credi, lo dichiari e cominci ad essere, a ripeterlo sempre. Non cominci a essere convinto, perché la convinzione viene da parte del Signore. Se tu apri il cuore, la convinzione te la dà Dio, perché tu sperimenti l'amore di Dio, sperimenti la grandezza di Dio. Ma quando tu realizzi questo, riesci a sopportare, a stringere i denti in quel momento di sofferenza, perché io vi voglio dire che i momenti di sofferenza non sono l'eternità, sono attimi rispetto all'eternità. Sì, è vero, Gesù ha sofferto e per 3 giorni è stato nella tomba, ma l'eternità la trascorrerà nel cielo con noi. Adesso è con il Padre, adesso è con gli angeli, adesso è con quelli che sono andati prima di noi, con il Signore, ma anche con noi, perché Lui ha detto che non ci lascerà e non ci abbandonerà. Magari non lo vediamo con gli occhi, però Lui è vicino a noi. Amen? Gloria al Signore. Allora questa cosa ci dà la certezza. E un'altra cosa, che non ci scandalizziamo. Il fatto di scandalizzarsi, sapete, quando dici: ma perché succede questo? Per quale motivo? È successo anche a Giovanni Battista. Giovanni Battista non era una persona, vorrei averlo, ora. Matteo 11, sì. Matteo capitolo 11. E dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là per insegnare a predicare nella loro città. Ora Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù rispondendo disse loro: andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano. E l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Cosa è successo a Giovanni Battista? Giovanni Battista era l'ultimo dei profeti del Vecchio Testamento ed era una persona che non aveva paura di niente. Però dal momento in cui sapeva che già il Messia era venuto e lui è stato arrestato e Gesù continuava e sapeva che quel tipo di arresto si sarebbe tramutato in una condanna a morte. E le cose, Gesù continuava a fare la sua missione e dal cielo non c'era nessuna risposta. E lui ha detto: ma com'è qua? Com'è finita? Perché mi trovo qui? Perché sta succedendo questo? Eppure io ho predicato. Perché ora sono in prigione? Perché ho detto la verità, ora sono in prigione? E allora dei discepoli che lo andavano a visitare, lui ha detto: andate da Gesù e dite se lui è un altro profeta come lo sono stato io, o è il Messia. Eppure era stato lui che aveva detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Però in quel momento che si trovava, diciamo, nella prigione e non vedeva una via d'uscita, ma pensava che era andato a finire in un vicolo cieco dove non c'era più via d'uscita, lì si è scandalizzato e manda i discepoli, i suoi discepoli, a chiedere a Gesù se è veramente lui il Messia o ne deve venire un altro. E Gesù dice: andate a dire a Giovanni che i ciechi vedono, i morti risuscitano, eccetera, eccetera, tutto questo, e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Andate a dire questo: è beato chi non si sarà scandalizzato di me. E allora lì Giovanni ha avuto pace, ha detto: allora è lui, va bene, sia fatto quello che è giusto. D'altronde lui stesso aveva detto, ora occorre che lui cresca e che io diminuisca. E qui è la crescita del vero cristiano. Quando cominciamo a fare crescere lui e non noi. Quando noi cominciamo a fare quello che lui vuole, di nascosto, e noi nel senso non di nascosto, nel senso che tu non metti in mostra te stesso, ma metti in mostra Dio, che non facciamo vedere la nostra fede, non facciamo vedere la nostra spiritualità. Ah, perché ci ho pregato io, quella persona è guarita. Ah, perché ho predicato io, quelle persone sono state tutte battezzate di Spirito Santo. Ah, perché ho fatto questo, ah, perché ho fatto quello. A volte, sapete, l'immaturità ci porta anche a riempirci noi, a prendere noi quello che è di Dio. Ma noi non siamo niente, noi siamo solo persone che parlano, ma Dio è colui che opera. Amen. Allora Giovanni Battista ha ricevuto quella pace che aveva bisogno quando Gesù gli ha mandato a dire: beato chi non si sarà scandalizzato di me. E allora dice: sì, vero è. Io non pensavo di fare questa fine, di essere arrestato. Io pensavo che il Dio avrebbe messo una grande paura nel cuore del re nel farmi. Infatti il cuore del re non è che lui ci teneva, aveva un timore e non voleva che si toccasse Giovanni. È stata la moglie che moglie non era, era la moglie di suo fratello. Che lo ha indotto, o quantomeno ha usato la figlia, perché ha visto che il re, insomma, aveva messo gli occhi sulla ragazza, non più sulla madre. quando tempo prima l'aveva messo sulla madre, ora la ragazza è più bella della madre e quindi sta guardando la ragazza. E quindi sfrutta il diavolo le debolezze umane e il potere anche degli uomini per fare quello che lui vuole fare. Ma Dio è stato grande, quest'uomo ha ricevuto pace. E sicuramente, poi guardate, dopo che Gesù dice ai suoi discepoli, dite che beato chi non si sarà scandalizzato di me, poi parla di Giovanni. Ora essi, dal verso 7, ora come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni, che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi del re. Insomma, cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, egli è più che un profeta, perché questo è colui del quale è scritto, ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, egli preparerà la strada davanti a te. In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo del regno dei cieli è più grande di lui, eccetera. Guardate, Gesù qua, anche se ha detto, andate a dire, beato chi non si sarà scandalizzato di me, poi davanti ai discepoli dice, guardate che però non pensate che ora Giovanni Battista sia uno di strada, uno qualsiasi, guardate che è un grande profeta. Voi avete visto, non l'avete visto avvolto in morbide vesti, voi avete visto un uomo integro, avete visto un uomo che ha affrontato, lui ha visto tutta la grandezza di Giovanni Battista e la esalta, questa grandezza di Giovanni Battista. Non sta esaltando, non sta focalizzando, facendo focalizzare i discepoli sulla debolezza del Battista, ma sta focalizzando l'attenzione sulla grandezza di quest'uomo. E questa cosa, lo sapete, mi fa riflettere. Anche se abbiamo delle debolezze, dei momenti di fragilità, dei crolli, Dio guarda le qualità che abbiamo. Dio mette in evidenza le qualità che abbiamo, quello che siamo, e Lui non lo dimentica e glielo fa vedere anche agli altri che cosa siamo. Amen? E vi dico una cosa, che il Signore ci ama così tanto che tante volte Lui non ci risponde per la nostra fede, ma per il Suo amore. Anche perché, se dobbiamo vederla chiaramente, la nostra fede, tranne quei casi sporadici tipo quella di Elia, che pregò e per 3 anni e mezzo il cielo è rimasto chiuso, ma credo che Dio ha assistito Elia in quel tempo, in modo soprannaturale, che quest'uomo non ha dubitato che non sarebbe caduta dal cielo una goccia d'acqua. Ma tante altre volte tutta questa fede così grande e così forte, così incrollabile, gli uomini fallaci, le persone, pur essendo nati di nuovo, noi non abbiamo quella fede perfetta. La nostra è sempre una fede che viene sostenuta dalla grandezza di Dio. E molte volte Dio interviene per la sua iniziativa. E miracoli noi li abbiamo visti nella nostra casa, nella nostra vita, senza intervento da parte degli uomini, abbiamo visto come Dio ha operato tante volte. Mi ricordo una volta, questo a me personalmente, mi era venuta una febbre reumatica, voi sapete che a volte è anche fatale. Perdevo tutte le sere, mi veniva la febbre a 37 e mezzo, poi mi saliva a 39 e la notte sudavo, almeno 1 litro di acqua, di sudore buttavo, e dormivo sopra gli asciugamani che assorbiva e io dimagrivo per 1 mese. Poi finalmente hanno scoperto che si trattava di una febbre reumatica e con la semplice penicillina sono guarito. Ma dopo alcuni anni mi è ritornata la stessa cosa. E mia moglie mi stava preparando la puntura E c'era il pastore che stava, ha detto, ma tu ti devi pungere? Ora preghiamo. Ho detto, no, non mi devo pungere, preghiamo. Non abbiamo fatto niente, mi è passato, non mi è più venuto. Si ci trova così casualmente a casa il pastore Stallone, ha detto, perché lui aveva paura, lui ha paura delle siringhe. Allora ha detto, ma effettivamente perché mi devo pungere? Preghiamo. Una mattina mi trovavo, avevo la febbre, 38 e mezzo, e mi sono alzato, ho detto, ma io devo andare in chiesa, devo andare a predicare. Signore, io devo predicare stamattina. Mi sono alzato con tutta la febbre e mi sono lavato la faccia. Il tempo che mi sono vestito, 36 e mezzo. 36 e mezzo. È stata una giornata gloriosa. Dio è questo. Lui ci assiste, a volte, ma sì, a volte è la nostra piccola fede che poi Dio ci dà quel coraggio, in quel momento ci arriva la fede sua, la fede di Dio, e noi andiamo oltre. Però siamo sempre piccoli, il grande è sempre Lui. Amen? A volte questo non succede, ma noi dobbiamo essere sempre incrollabili, andare avanti e sempre proseguire per il cammino che il Signore ci ha messo davanti. Non dimentichiamoci una cosa importante, che quel canto che abbiamo fatto all'ultimo, che la tromba suonerà e noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo sentirla. Se siamo distratti non la sentiremo e non parteciperemo al grande raduno. La gente questo non lo sa, ma è buono che noi queste notizie gliele diamo. Ci sarà un momento in cui verranno a mancare delle persone e non le troveranno. E saranno tante persone che non troveranno. Forse troveranno i vestiti, troveranno la loro macchina, troveranno le loro scarpe, perché sulla terra le lasceremo, le cose della terra le lasceremo sulla terra, ma non troveranno noi. Perché Gesù ci ha preso. Saremo rapiti, dice la Bibbia. Questa è la Bibbia che lo dice. Noi ci crediamo. Se siamo troppo presi per le cose terrene, allora non sentiremo la tromba. Saremo distratti. Ma vedremo la mancanza delle persone fedeli. Quanto a me, io voglio essere tra quelli che la sentono. Tu cosa vuoi? Vogliamo essere tra quelli che sentono la tromba? Gloria al Signore. Allora se la vogliamo sentire questa tromba, stiamo, preghiamo perché nella nostra vita ci sia una fede stabile, una fede che non si scandalizza, una fede che rimane ferma, una fede che rimane sempre dichiarando che siamo amati da Dio, che siamo assistiti da Dio e che Dio quello che ha detto l'ha promesso e lo mantiene. Lui è fedele colui che ha fatto le promesse, amen? Ed è colui che ha adempiuto le promesse, le farà realizzare, gloria al Signore Gesù. Io voglio concludere leggendo una scrittura e poi un'altra ancora. Filippesi capitolo 1 verso 6 dice, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Allora, qual è la nostra fede che dobbiamo mantenere ferma? Quella in cui il Signore ha iniziato un'opera. Forse qualcuno sta iniziando oggi, la porterà a compimento. Dio non ci lascerà incompleti. Se gli scappiamo di mano, allora non potrà adempierla. Ma se diciamo, Signore, io voglio restare nelle tue mani e voglio che l'opera che hai cominciato la devi finire. Io voglio arrivare al punto che possa tu dirmi tutto, anche le cose che io non vorrei sentire. E io rimango fermo e fedele e aiuto gli altri a non scandalizzarsi. Aiuterò gli altri a stare fermi nella fede. Aiuterò gli altri a prepararsi. Sapete, i grandi uomini di Dio ad età avanzata, età matura, 90 anni, 95, 98 anni, il Signore gli ha detto, guarda che oggi tu torni a casa. sazi di giorni, dopo che hanno adempiuto tutto quello che dovevano adempiere sulla terra, il Signore li ha preparati e loro lo hanno detto. Il Signore mi ha detto che oggi torno a casa. Ed erano in perfetta salute, poi si sono addormentati e se ne sono andati col Signore. Il Signore ha preparato, ma erano persone che erano all'altezza di poter ascoltare Dio, perché hanno permesso allo Spirito Santo di usare la loro vita. Ora noi abbiamo lo Spirito Santo, siamo nella fase in cui ce l'abbiamo, ma dobbiamo entrare nella fase in cui lo Spirito Santo comincia ad avere noi e a farci fare quello che Lui vuole. E quando lo Spirito Santo ha noi, allora entriamo nella fase giusta, nella fase della maturità, nella fase in cui ora si adempiono le grandi cose e Lui ci potrà usare con potenza. Leggendo gli Atti degli Apostoli, sapete, ho notato una cosa, che i miracoli li faceva il Signore, segni potenti e prodigi per mano degli Apostoli. Ma perché solo per mano degli Apostoli? Evidentemente perché queste persone erano già in grado, in una maturità tale, che ogni volta che succedeva un miracolo, la gloria la davano tutta a Dio. E non se ne prendevano manco tanta per sé, perché sapevano che non era stato Lui, ma era stato Dio a fare questo. Quando Paolo si è trovato in una certa situazione, addirittura volevano offrirgli un sacrificio, e lui si è strappato le vesti: ma perché fate questo? Io sono come voi. Quello che voi avete visto, quel miracolo che avete visto, non è che l'ho fatto io, è Dio che l'ho fatto, quel Dio di cui vi ho parlato. Pietro ha detto, è il nome di Gesù che ora vi ha permesso di vedere questo zoppo camminare. Non è perché io abbia avuto una capacità particolare, ma è il nome di Gesù. La gloria è stata data tutta al Signore. E quando Pietro camminava, i malati venivano messi all'ombra di Pietro e tutti i malati che venivano toccati dall'ombra di Pietro guarivano, era semplicemente perché quell'uomo non viveva più per se stesso, ma lo Spirito Santo aveva completamente la vita di Pietro e controllava la vita di Pietro, e Pietro era completamente arreso. Quando Gesù ha detto molte cose ancora da dirvi, ma non sono alla vostra portata, perché in questo momento se io ve le dicessi voi mi mettereste a piangere, anche se qualche cosa l'ha accennato, ha detto tu Pietro dici questo, un giorno un altro ti cingerà e tu andrai dove non vorresti, tu andrai lì, sarà un altro, ma tu ci andrai, però anche se non vorresti ci vai lo stesso. Perché sarai un'altra persona, perché sarai una persona matura, sarai una persona più grande. L'ultimo verso che voglio leggere è Luca capitolo 6 verso 48. Luca capitolo 6 verso 48. Egli è simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. È venuta una piena, il torrente ha investito quella casa, ma non l'ha potuta scrollare perché era stata costruita sulla roccia. La casa fondata sulla roccia è fondata sulla roccia quando non ci scandalizziamo, è fondata sulla roccia quando nelle tempeste restiamo aggrappati al Signore, non ci attacchiamo. Io vi dico la verità, noi quando abbiamo saputo del problema di mia moglie, e che ci voleva l'intervento, eccetera, noi abbiamo pregato, ci siamo riuniti tutte le sere, abbiamo pregato tutta la famiglia, compreso Giuseppe e Lisa, tutte le sere siamo stati davanti al Signore. E Dio ci ha sostenuto e ci ha accompagnati fino in fondo. E noi possiamo testimoniare, lo testimonieremo anche fra 15, 20 anni, 30 anni, che Dio è fedele, che Lui risponde. Amen. Lui ha iniziato un'opera e la porterà a compimento. Se tu ti affidi a Lui, Lui già l'ha iniziata l'opera, la porterà a compimento. Non farti spaventare dei momenti difficili. Non farti spaventare se le cose non succedono come tu le avevi pensate. Dio vede oltre e Dio ci dà sempre il meglio e le cose che possiamo sopportare. Amen. Io di questo non ho mai avuto dubbi, ma adesso sono ancora più certo, sono ancora più sicuro. Sapete, dopo che si passano i momenti pesanti, e credo che ce ne saranno altri di momenti pesanti nella vita. La vita ci è fatta di momenti belli e dei momenti, ma sono molto più rari i momenti belli. Però un giorno con il Signore saranno solo momenti belli. Qui su questa terra ci sono momenti difficili e momenti facili, ma i momenti facili, come dicevo prima, durano poco, ma con il Signore si riceve la pace che sopravanza ogni intelligenza, che ci fa sembrare pazzi, ed è buono così. Se gli altri ci prendono per pazzi non ci interessa, però noi sappiamo che Dio esiste e Dio c'è e Dio è grande e Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiedi. Alleluia. Questo applauso sicuramente non è per me, perché se fosse per me io lo rifiuto, ma per colui che ci ama, per colui che è fedele, per colui che è grande, per colui che è vivente, per colui che ci sostiene e che porterà a compimento l'opera che ha iniziato. Amen. Dillo alla persona accanto a te: l'opera che Dio ha iniziato la porterà a compimento. Tu diventerai una persona matura nella fede, stabile, e Dio ti dirà tante cose che adesso non sono alla tua portata, e questo avverrà presto, perché lo Spirito Santo che è in te ti aiuterà a crescere. So che sono troppe le cose che dovete dire, però... Alleluia, grazie Signore. Ti vogliamo benedire, Signore, perché la tua parola ci è di grande conforto, ma anche di grande istruzione, di grande incoraggiamento, ma soprattutto pane che dà sostanza, Signore, energia al nostro spirito per affrontare, Signore, il cammino con la fede, con la pace, con la serenità e con la certezza che tu sei il nostro Padre, il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il nostro Guaritore, il nostro Signore, il nostro Liberatore da tutte le afflizioni, perché tu ci liberi da tutte le afflizioni. Tu sei il nostro amore e noi ti vogliamo benedire per la tua grandezza e vogliamo, Signore, rilasciare il tuo amore in manifestazione questa mattina, Signore. Io so che mentre facciamo quest'ultimo canto, l'amore di Dio toccherà delle persone che hanno bisogno del suo tocco e la gloria di Dio porterà quella benedizione che ha di bisogno. Sento che l'unzione di Dio è qui, sento la potenza di Dio che è qui per guarire, per incoraggiare, per cambiare delle circostanze. Appoggiati sulla grazia di Dio, sull'amore di Dio, perché Lui è qui stamattina. Lui è qui per operare. Lascialo operare. Lascia che la sua mano tocchi la tua vita. Alleluia, Signore. Nel nome di Gesù.